www.radiovisión.it y la historia continúa. Siamo a Milano, in corso San Gottardo e oltre. Milano e San Gottardo, burlesche dicerie sui formaggiat. Il borgo di San Gottardo divenne famoso anche per il non sempre gradevole odore di latticini che perennemente impegnava non solo l'aria della zona, ma anche le vesti dei suoi abitanti, subito riconosciuti ovunque andassero per l'olezzante scia che li seguiva. Qualche volta le forme di cacio fermentavano troppo, gonfiandosi smisuratamente ed emettendo esalazioni ancora più grevi. Guai a chi per caso mangiava un po' di quel formaggio. Il malcapitato poteva diventare completamente sordo, correndo il rischio che la gente commentasse alle sue spalle. Che lì la magnà il formagion del San Gotthard. E per evitare appunto l'eccessivo rigonfiamento delle forme, i formaggiati usavano un metodo un po' rudimentale. Le raspavano con una specie di lima metallica in modo da far evaporare il siero. La cosiddetta raspatura, cioè i truccioletti ricavati dalla superficie del cacio, veniva venduta e in parte donata alle dame di San Vincenzo, delegate alla parrocchia di San Gottardo, che se ne servivano per insaporire le minestre, le misere zuppe destinate ai poveri del quartiere. Il laborioso borgo non campava soltanto sulla fabbricazione del formaggio, ma anche su mille altre attività artigianali e commerciali, già esistenti prima del diffondersi di quella casearia. Non vi si contavano infatti fabbri e ramai, calzolai e zoccolari, falegnami e persino parrucchieri, che ancora oggi sono parecchi in corso San Gottardo. E, secondo quanto afferma Francesco Pirovano, nella sua Nuova Guida di Milano del 1822, nel borgo fuori porta ticinese trovansi delle fabbriche di stufe, camini alla Franklin, vasi e altri oggetti di terracotta con vernici diverse e ben lavorati. C'erano inoltre innumerevoli botteghe di carni, ortaggi, liquori, caffè, granaglie alternate a quelle dei pizzicagnoli, salumieri, lattai, prestinai, tabaccai. E non mancavano scuderie, fienili, tinaie, forni, lavanderie, magazzini di legname. Molte erano anche le osterie, tra le quali le più frequentate erano rispettivamente, a destra e a sinistra del corso, quella della Dogana e con annessa locanda, quella della Noce, che era una meta prediletta degli scapigliati. Milano a San Gottardo. La chiesa di San Gottardo a Corso. Il nome del borgo deriva dalla chiesa di San Gottardo, detta al Corso, per distinguerla da quella in corte a due passi dal Duomo. L'edificio sorge all'inizio della strada sin dal lontano 1250, quando fu fondato dai Benedettini e dedicato al loro santo confratello, protettore dei malati di gotta, di calcoli e di renella. Negli stessi anni, e forse non è soltanto una coincidenza, veniva riattivato l'omonimo importante valico svizzero, dopo secoli di abbandono. E 300 anni più tardi i monaci lasciarono per un'altra sede in città il loro umile oratorio campestre, che divenne parrocchiale sotto San Carlo Borromeo, ottenendo un'ampia giurisdizione fino a Grattosoglio e alla Barona. Nel 1740 circa, la chiesa fu ricostruita per opera del gesuita pittore Giuseppe Castiglioni e poco meno di un secolo dopo fu ristrutturata da Carlo Cereda. Infine, nel 1896, venne nuovamente rifatta in forme neocinquecentesche dall'architetto eclettico Cesare Nava, autore tra l'altro di fabbriche ben più ardimentose, come il Palazzo Greco-Romano alla Banca d'Italia. L'abbondanza degli ornati e dei bassorilievi sulla facciata della chiesa, tutti in stile tardo rinascimentale, non sopperisce alla modestia del materiale allora di moda. Il cemento lavorato a imitazione della pietra. All'interno, anche l'unica navata con grande cupola risale alla fine dell'Ottocento, ma è più ricca e allegra, tutta giocata nei caldi toni del beige e dell'oro. Vale la pena di assistere a una affollata messa al vespro, tra un trionfo di lumini e di candele accese, che riflettono mille bagliori sui lucidissimi marmi del pavimento. Ai lati dell'altare maggiore, i luminosi affreschi di Giovanni Valtorta precedono di una cinquantina d'anni quelli della cupola e del transetto, eseguiti da Luigi Morgari tra il 1898 e il 1900. Le vetrate della navata sono state invece realizzate negli anni 30 su cartoni di Aldo Carpi. Pochissime sono le vere antichità superstiti. Una bella quaciantiera barocca al lato della vecchia porticina d'accesso del transetto sinistro e della sagrestia e un armadione ligneo del Cinquecento che forse apparteneva ai Benedettini. E la storia continua.